Dicevo, emozione perché mi ha invitato il Centro Pio La Torre. Io sono giudice delle misure di prevenzione al Tribunale di Napoli da alcuni anni e spesso parlo ai colleghi, ai giovani commercialisti, eccetera, e introduco sempre parlando della memoria storica, quindi di chi ha dato origine a questa legge che applico tutti i giorni. E quindi la partenza di Pio La Torre, no? L'omicidio che conosciamo, che c'è stato nel maggio del 1982. Emozione ancora perché il primo intervento è stato di Virginio Rognoni, l'altra faccia, l'altra medaglia che ha portato all'approvazione di questa legge. Ho sentito il suo intervento, devo dire, con grande, emozione. Devo dire, io sono un artigiano, un operaio del diritto, quindi applico le misure di prevenzione, applico i sequestri e le confische antimafia, sono un operatore, so che cosa significa farle. Mi piace poi interessarmi anche della parte, oltre che dell'amministrazione, della destinazione, ho rapporti con l'Agenzia Nazionale, con Libera, insomma cerco di coprire un po' a 360 gradi quello che vuole che sia questa legge, no? Sequestrare e confiscare i patrimoni, togliere quello che è stato preso col sangue, prenderlo con la legalità, riutilizzarlo e, come è scritto nella legge, riutilizzarlo per fini sociali. Questo è l'obiettivo. Finalmente oggi possiamo parlare del codice antimafia, perché di questo non se n'è mai parlato, credo, in nessuna sede. E per sollecitarvi, perché vi stancherete dopo 10 minuti, vi dico che c'è il forte rischio che se sarà approvato questo codice, così come è scritto, pochi beni potranno essere utilizzati a fini sociali. Perché alcune manine che hanno inserito alcuni articoli, che sono di difficile lettura anche per uno come me che l'applica tutti i giorni, consentiranno una quantità di vendite sia di beni immobili che di società, proprietari di immobili e di aziende. Questo sarà il risultato finale. Oltre che una tutela a 360 gradi dei creditori che nel 90% dei casi sono le banche. Questa è la premessa, poi arriveremo alla fine. Il codice antimafia l'abbiamo chiesto e l'abbiamo chiesto da molti anni. Vi è stato detto, c'è una successione di leggi negli anni che si sono stratificate, con molta buona volontà, però bisogna metterle insieme per rendere più chiare le disposizioni. Ma visto che le sappiamo interpretare le norme, direi che ci serve il codice per rendere più efficace la lotta alle mafie, non per creare problemi. Evidentemente i problemi li devono. Questo codice li deve risolvere. E non è facile scrivere un codice antimafia, perché è una materia complicata. Si rischia di commettere errori, sono stati commessi anche da questo legislatore, lo dico, li abbiamo dovuti correggere in corso d'opera, perché sennò ci sarebbero stati una serie di problemi. L'ambizione del codice antimafia era rilevante, cioè il governo, quando ha presentato il disegno di legge, poi la legge 136-10, voleva riscrivere un codice antimafia ricognitivo di tutta la materia nel penale, nel codice di procedura penale e modificarlo pure sia nel penale che nel settore delle misure di prevenzione. Se non che hanno scritto la legge male, perché per fare tutto questo bisognava stabilire dei principi e criteri direttivi che consentissero anche delle modifiche nel settore penale, perché è difficile organizzare bene se non c'è la possibilità anche di modificare, ma questo se lo sono dimenticati. E sono previsti principi e criteri direttivi solo nella materia delle misure di prevenzione. Per cui, quando sono andati a scrivere questo codice antimafia e ci siamo accorti, io vado molto velocemente perché ovviamente dobbiamo essere rapidi, ci siamo accorti che c'è stata una rapidità, un'accelerazione. Se voi andate a leggere il testo ufficiale che è stato presentato il 15 giugno, l'abbiamo letto il 21 giugno, è diverso da quello che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e vedrete che ci sono anche delle cancellature nel testo ufficiale, cosa che io non avevo mai visto in precedenza. Quindi vuol dire che c'è stata un'accelerazione. Se ve lo andate a leggere, io ho scritto un articolo, diciamo, dottrinario, articolo per articolo, dove sono evidenziati tutti gli errori che sono stati commessi. Ce ne sono una quantità di omissioni, errori, probabilmente poca comprensione, per esempio, di come funziona l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, perché ci sono proprio degli errori clamorosi. Vi invito a leggere l'articolo 54, perché veramente è simpatico. L'articolo 54 dice che si dovranno applicare in questa materia le disposizioni in quanto applicabili dell'articolo 54. Cioè il 54 richiama il suo stesso articolo 54. Si sono dimenticati di cambiare la numerazione, perché nei testi successivi originariamente dovevano richiamare il 54, ma è diventato il 60. Questo Questo per dirvene solo alcune, ma ci sono dei commi che saltano, due e poi si arriva a quattro. Quindi si vede che c'è stata una fretta alla fine. Primo errore, primo problema che si sconta è nel settore del diritto penale. 10 articoli in materia penale, 80, 90, 100 in materia di misure di prevenzione. Questo ci fa capire che non è un codice antimafia, ma è un codice delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia. 30 articoli, documentazione antimafia che entrerà in vigore dopo 2 anni. Quindi in realtà è un codice delle misure di prevenzione. 10 articoli in materia penale, di procedura penale, vi fa comprendere che non era possibile fare una ricognizione in realtà di tutta la materia. Hanno preso alcuni articoli e li hanno introdotti, 5 di diritto sostanziale e 5 di procedura, con dei risultati, se fosse solo così un riportare testualmente queste norme ci andrebbe bene. La verità è che così creano una serie di problemi e quindi non ci consentiranno poi di lottare bene contro la mafia e anche aggredire i patrimoni. Eccesso di delega, aumentano la pena per un reato, cosa che non era consentita, ma non vado nel dettaglio, c'è scritto. Soprattutto sminuzzano il sequestro antimafia penale, che era prevista in una norma specifica, il 12 sexies, per una serie di reati, per inserire qualcosa nei primi articoli 10, ne prendono un pezzo e lo mettono nell'articolo 8. Questo crea un problema perché quando c'è questa tecnica legislativa di sminuzzamento non si sa cosa succede. Io, voglio dire, ne capisco poco, già ho individuato almeno 2 enormi problemi applicativi derivanti da questo sminuzzamento, perché non si sa come saranno amministrati e gestiti questi beni sequestrati in base al codice antimafia, perché si sono dimenticati di scrivere una serie di norme di coordinamento, cioè si sono letteralmente dimenticati. E poi con una tecnica che credo che i professori universitari censurerebbero anche a uno studente, non si operano le abrogazioni espresse, che nel settore penale sono indispensabili. L'ha detto anche Grasso ieri in commissione antimafia, evidenziando una serie di limiti. Rimarranno in vigore formalmente il 416 bis e l'articolo 1. Sì, forse c'è l'abrogazione implicita, eccetera, eccetera, ma ci sono una serie di problemi. Allora, il risultato è questo. Per inserire 10 articoli di penale e per chiamarlo codice antimafia e non codice delle misure di prevenzione si creano una quantità di problemi che non sono risolubili con modifiche da apportare a questo testo, almeno io non sarei in grado di farlo. Passiamo ora rapidamente alla parte delle misure di prevenzione, che è quella che voglio dire conosco ovviamente meglio. L'opera, diciamo, è positiva, nel senso che hanno cercato di risistemare e prendere dalle varie leggi, erano 7-8 approvate negli anni, le varie disposizioni e le hanno sistemate in maniera organica. E questo va bene, quindi non dovremo rincorrere i vari testi. Però, per quei problemi che vi ho detto, creano una serie di ulteriori questioni che renderanno molto più problematica l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. L'ho scritto, lo do come testimonianza, la politica vedrà quello che può fare, nelle commissioni parlamentari avete pochi giorni per decidere, il ministro ne avrà ancora di meno, non so se ci sono rappresentanti del ministro, ma poi alla fine l'ultima parola è la sua perché il parere delle commissioni parlamentari non è vincolante. E noi vogliamo che sia migliorato e nella parte delle misure di prevenzione è possibile migliorare. Il grosso limite, io ci tengo a dirlo che si sconta, è redigere questi testi nel chiuso delle stanze del Ministero. Non si possono fare questi testi senza ascoltare l'antimafia istituzionale e l'antimafia sociale, perché l'antimafia istituzionale, magistrati, accademia, eccetera, danno suggerimenti tecnici. L'antimafia sociale, libera e le varie associazioni, i sindacati, le organizzazioni, anche dei datori di lavoro, danno i suggerimenti per consentire che questi beni confiscati possano essere realmente utilizzati. Tutto questo non c'è stato, cioè ci auguriamo che le commissioni parlamentari lo faranno. Allora, vado velocissimamente. Misure di prevenzione. Si sono dimenticati di introdurre la norma sulla videoconferenza, per cui noi saremo costretti di far tradurre da località protette pentiti. C'era una delega espressa, ma si sono dimenticati di inserirla. Si sono dimenticati di scrivere quali sono le norme che bisogna applicare nel procedimento delle misure di prevenzione. Era scritto nella vecchia norma, nella nuova se lo sono letteralmente dimenticati, per cui ci creeranno una serie di problemi. E da una prima lettura, vi dico, l'ho letto 4-5 volte questo testo, Io non ho trovato la soluzione, non è indicato neanche chi è il giudice competente delle misure di prevenzione. Voi non lo sapete, ma le misure di prevenzione si fanno a livello di provincia. Cioè, io sono giudice del Tribunale di Napoli e applico le misure di prevenzione anche per i vari tribunali del circondario, quindi Nola e Torri Annunziata. Questa norma se la sono dimenticata. E ancora, l'altra invece, questo è un dato sostanziale, nel rimettere insieme tutta la materia delle misure di prevenzione fanno di tutta erba un fascio, consentitemi questo termine, nel senso che le misure di prevenzione si applicano sia ai pericolosi semplici, chi vive del provento dei delitti, per esempio il ladro, il rapinatore, eccetera, che ai mafiosi. Finora a noi giudici era molto chiara, e anche al legislatore, devo dire, quando hanno scritto le varie leggi, una cosa sono le misure di prevenzione che si applicano in materia antimafia a chi è indiziato di appartenenza alla mafia, con applicazioni più rigorose, altra cosa sono le misure di prevenzione applicate al ladro, al rapinatore, che possono essere meno rigorose. Invece questa distinzione viene persa in questo decreto legislativo, in questo schema di decreto legislativo. Prima era obbligatorio l'obbligo di soggiorno per i mafiosi, oggi è facoltativo. Prima non si poteva dare ai mafiosi il divieto di soggiorno, chi è più anziano si ricorderà che fu abrogata questa possibilità per gli effetti deleteri che comportava il divieto di soggiorno. Oggi, per mettere tutti insieme, sarà possibile dare anche il divieto di soggiorno. Ma, ripeto, non si può equiparare l'indiziato di mafia a qualunque altro pericoloso. Questo è un brutto messaggio che manda il legislatore a noi, voglio dire, e all'opinione pubblica. Misure di prevenzione patrimoniali, che sono quelle che ci interessano di più. Manca una norma che invocavamo da tempo, è stato detto dal Presidente Lo Monaco, sul coordinamento investigativo. Io sono al Tribunale di Napoli, vi posso assicurare che nella mia carriera ho visto proposte, quindi con indagini fatte da varie autorità, varie polizie, sulle stesse persone che non si sono parlati, per cui mi è arrivato tutto con duplicazione o triplicazione di indagini. Non ce lo possiamo permettere, le energie vanno utilizzate per bene. Va previsto il coordinamento investigativo in capo al Procuratore della Repubblica distrettuale, che è anche il titolare dell'esercizio dell'azione penale. Non mi sfugge che è difficile avere questa norma, perché ovviamente le altre autorità proponenti hanno un contatto con l'esecutivo, sono il questore e il direttore della DIA, quindi evidentemente si vuole conservare un'autonomia in questo settore da parte dell'esecutivo. Però se vogliamo far funzionare le cose, si dia il coordinamento al Procuratore della Repubblica distrettuale. Hanno scritto una norma in materia di misure di prevenzione patrimoniali che è paradossale, era la norma sull'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personale e patrimoniali, non vi faccio perdere tempo, insomma era una conquista che avevamo acquisito a distanza di tempo, cioè applicare il sequestro e la confisca anche al mafioso deceduto, oppure se non si può applicare la misura di prevenzione. In eccesso di delega ha eliminato un pezzo che era scritto proprio nella norma delegante, che è scritto nell'attuale norma, che ci creerà enormi problemi di costituzionalità. Quindi o dovremo operare un'abrogazione implicita e poi ci accuseranno, come dire, di avere forzato le norme legislative, oppure dovremo proporre le questioni alla Corte Costituzionale. Ripeto, io vado molto rapidamente perché non mi sembra il caso di entrare nel dettaglio. Sempre in materia di misure di prevenzione, qui accenno al problema della vendita dei beni, e nelle schede del Ministero si dice che una delle grandi innovazioni è stata quella di introdurre la revocazione, cioè nel caso in cui si è annullato, dopo la confisca definitiva, si è annullata questa confisca, si dice nelle schede, finalmente si potrà non restituire il bene al mafioso, ma si potrà dare la somma per equivalente. È sbagliato, perché per come le applichiamo noi oggi le leggi in materia di revocazione, più o meno è la stessa cosa, scriviamo nei nostri provvedimenti che una volta che la confisca è diventata definitiva e il bene è utilizzato per fini sociali, anche se dovrebbe essere restituito in base a un provvedimento al mafioso, non va restituito ma deve avere l'equivalente per denaro, perché ormai il fine è sociale. Questo legislatore ci dice che no, la regola è restituirglielo e solo eccezionalmente ci dovrà essere l'equivalente per denaro. Vedete come si vuole perdere un po' il fine sociale del bene? In eccesso di delega si introduce una misura di prevenzione patrimoniale che non era prevista, che è quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, che sarà probabilmente, dovremo valutare la sua costituzionalità. E non si interviene, per esempio, in materia di esecuzione del sequestro e di gestione delle aziende, interverranno altre persone su questo settore. Un grosso problema del giudice della prevenzione è quello di far funzionare le aziende che sono state sequestrate, perché è complicato, perché la prima cosa che fanno le banche è ci chiudono le linee di credito, le stesse banche che invece concedevano ovviamente del denaro senza alcun accertamento. E allora noi chiedevamo una serie di norme che ci facilitassero questa attività. Pensate che in alcuni casi ci sono state revocate le concessioni e le licenze da parte delle autorità pubbliche su queste attività che noi dovremmo proseguire. Bastava inserire una norma per dire che una volta che il giudice ha detto che l'azienda deve proseguire sotto il controllo dello Stato, rimangono valide tutte le concessioni e le licenze. Ma si sono dimenticati di disciplinare l'esecuzione all'estero dei beni sequestrati e confiscati in materia di misure di prevenzione. Era un messaggio importante perché i legislatori esteri stanno guardando con grande attenzione le misure di prevenzione, quindi stanno iniziando a riconoscere i nostri provvedimenti anche all'estero. E ora andiamo un po' su quello che succede in materia di vendita. In un articolo, all'articolo 55, comma primo, è scritto che una volta che sono stati confiscati definitivamente i beni, quindi il giudice ormai ha finito il lavoro, bisogna fare qualche cosa di questi beni. Inserita all'ultimo momento c'è una norma che prevede la vendita delle partecipazioni societarie. Cosa sono le partecipazioni societarie? Non esisteva prima. Noi sequestriamo imprese, possono essere imprese individuali, bar, supermercato, imprese collettive, società che gestiscono immobili e tante attività, imprese, rami aziendali e così via. Se lo Stato dice che devono essere vendute le quote sociali che abbiamo sequestrato e cui fanno capo i beni immobili a questa società e tutte le imprese che fanno capo a questa società, è evidente che vendendo le quote sociali vendiamo tutto il patrimonio societario. Questa è una norma che deve essere assolutamente modificata perché, per come è scritto, può portare a queste conseguenze. Scrivetelo bene perché sennò ci creerà, risolverà molti problemi all'Agenzia Nazionale, che così non dovrà gestire e destinare ma dovrà vendere, perché tra l'altro è delegata l'Agenzia Nazionale alla vendita di questi beni. Altro caso, quando sequestriamo, scusate se vado su esempi pratici ma mi sembra molto più concreto per arrivare poi alla sintesi finale, quando sequestriamo delle quote di beni immobili ci capita spesso, sequestriamo l'80 e il 90% di un appartamento per esempio o di molti appartamenti, che cosa succede? Che lo Stato entra in possesso comunque di quote sociali e c'è una certa, di queste quote c'è una certa difficoltà, è vero, ad utilizzarlo. Cosa prevede il legislatore? Che in questi casi va comunque prioritariamente venduta questa quota in capo allo Stato, anche se il 98 o il 99%, se il bene non è divisibile, con priorità ovviamente al comproprietario e con mantenimento allo Stato solo se c'è il rischio rilevante che sia riutilizzato dalle mafie. È evidente che così andremo a vendere tutto. Sarebbe il caso di prevedere che vendiamo quando abbiamo delle quote minoritarie, insomma, che lì effettivamente è complicato utilizzarle. Però vedete, è il secondo passaggio da cui emerge chiaro che si vuole vendere ciò che si confisca. Poi l'altro passaggio, mi sto avviando come dire alla conclusione perché è il tema finale, si vuole finalmente, questo era giusto, era richiesto da tempo, il professor Fiandaca è stato uno dei propugnatori tra l'altro di questo, si voleva riconoscere una tutela ai creditori del mafioso, io semplifico, in buona fede, che oggi era garantita in maniera molto leggera, diciamo, da noi giudici della prevenzione che cercavamo di garantire soprattutto l'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. E c'era una tutela limitata. Il legislatore vuole garantire i creditori in buona fede e va benissimo. Attenzione, la legge delega si preoccupava di un problema, diceva attenzione, ai creditori in buona fede gli possiamo restituire i soldi che devono avere del mafioso, ma non in misura superiore al 70% del valore dei beni che andremo a confiscare al netto delle spese che abbiamo sostenuto. Perché amministrare un bene costa, si pagano gli amministratori, non è che si paga. Il legislatore delegato si dimentica questo 70%, per cui in eccesso di delega dice i creditori in buona fede vanno garantiti, vanno restituite le somme al 100%, neanche detraendo le spese sostenute per amministrare il bene. E allora c'è il rischio, e qui ci arriveremo in un passaggio ancora più preciso, che il giudice della prevenzione, io in concreto, dopo aver lavorato un bel po' di tempo per arrivare al sequestro e alla confisca di un bene, poi dopo divento un giudice fallimentare, delegato, come se mi fossero stati dati i beni del fallito, li devo li devo liquidare e poi devo pagare i creditori. Io cambierò lavoro, voglio dire, perché non mi interessa più fare una cosa di questo tipo, ovviamente. Si cerca di rendere complicato l'accertamento della buona fede da parte dei creditori. Devo dire, noi già giudici ci avevamo pensato, diciamo, siamo molto rigorosi, il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte le richieste delle banche dirette ad ottenere il riconoscimento della buona fede, perché spesso abbiamo notato la vera e propria collusione. Ma anche qui sarebbe il caso di inserire una norma semplice semplice, dire che quando le banche non ottengono il riconoscimento della buona fede per avere indietro i soldi, perché evidentemente sapevano che il tipo era mafioso, il nostro provvedimento sia comunicato obbligatoriamente alla Banca d'Italia, in modo che la Banca d'Italia possa operare gli interventi necessari. Ultimo passaggio, e ho veramente finito. Ponetevi il problema delle norme transitorie, il legislatore se l'è delegato, se le è dimenticate completamente, ci creeranno una quantità di problemi in sede applicativa, perderemo più tempo a interpretare le norme che non a fare i sequestri e le confische antimafia. Ci sono attualmente, lo dice l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, 1000 beni immobili che non sono utilizzati, non sono assegnati e destinati perché esiste un'ipoteca in favore di una banca. Le banche non attivano neanche il procedimento per il riconoscimento, perché temono ovviamente che non avvenga il riconoscimento e ovviamente nel caso di rigetto da parte del giudice la partita iscritta nel bilancio relativa a quel credito in sofferenza deve essere cancellata e portata a perdita. Sappiate che l'importo di queste ipoteche è di 1000 miliardi delle vecchie lire, scusate, io vado così perché ci intendiamo. Allora bisogna introdurre una norma che preveda transitoriamente un termine obbligatoriamente per la chiedere il riconoscimento della buona fede, in modo tale che interviene il giudice, se i soldi li devono avere li avranno nei limiti consentiti, altrimenti si chiuderà finalmente questo capitolo, ma vedrete che sarà molto difficile approvare una norma di questo tipo perché ci saranno enormi resistenze. Ecco, e io concludo in questo modo. A noi piace fare il nostro lavoro, continueremo a farlo e cercheremo di applicare, ci auguriamo, ecco, io lancio un appello alla politica, cercate di far approvare questo codice nel migliore dei modi possibili, perché noi vogliamo applicare le leggi per cercare di contrastare la mafia e lottare contro i patrimoni. Quindi fate tutto il possibile, il tempo è poco, non so che disponibilità ci sarà del Ministro. In ogni caso, al di là di quello che farete voi, sappiate che noi la nostra parte la faremo comunque. Grazie.